Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Ad Aleppo in Siria c'è il rischio di una catastrofe umanitaria senza precedenti. È il segretario generale ONU Ban Ki-moon a lanciare l'allarme nell'ultimo rapporto al Consiglio di Sicurezza. IGVC, gruppo di volontariato civile, è una ONG di Bologna che ha ancora ad Aleppo i suoi cooperanti. Ne abbiamo chiesto notizie alla presidente Dina Taddia.
Le ultime notizie sono di ieri, sono riuscite per qualche ora ad avere una breve tregua che ha permesso a alcuni camion con gasolio di riuscire a raggiungere la città, quindi sono riuscite ad avere per qualche ora di nuovo l'accesso all'acqua, perché negli ultimi 5-6 giorni era finito il gasolio, così come sono state colpite infrastrutture elettriche, quindi non era possibile avere in molte aree della città acqua a disposizione, stavano finendo anche le scorte. Adesso nella zona in cui siamo noi, nella zona ovest, la situazione pare leggermente più tranquilla, anche se i nostri operatori sono operatori siriani che da anni lavorano con noi, stanno fondamentalmente in casa perché appunto non è chiaro poi come si andrà a sviluppare la situazione nelle prossime ore.
Si era parlato di una tregua di 3 ore al giorno, la stanno rispettando, che vi risulti?
Proprio rispettando al 100% no, e in alcune ore del giorno cala leggermente, diciamo, il conflitto e quindi è possibile riuscire ad avere accesso alla città da alcune strade, però non abbiamo un 100% totale di tregua, quindi di cessato di ostilità. Inoltre vorrei sottolineare il fatto che 3 ore di tregua in una città che comunque ha 2 milioni di abitanti sono decisamente pochissime per riuscire a far entrare in città gli aiuti non solo umanitari di tipo scorte di medicine piuttosto che di cibo, ma soprattutto per riparare quelle infrastrutture colpite negli ultimi bombardamenti come strutture elettriche, che permettono poi appunto ai cittadini e agli ospedali e alle scuole di avere elettricità utile sia per le pompe dell'acqua, che quindi altrimenti non sono in grado di funzionare, che appunto per dalle incubatrici piuttosto che da tutte le macchine che hanno necessità in ospedale non di avere un collegamento con l'elettrica.
Dal punto di vista umanitario si riescono a dare aiuti alla popolazione? Si era anche parlato di corridoi umanitari.
Guarda, noi da anni ormai lavoriamo ad Aleppo e siamo riusciti a, nei momenti in cui la situazione è più tranquilla, fare veramente tante cose come riparare impianti idrici, così come distribuire taniche per l'acqua. In queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, noi stavamo ristrutturando 4 posti in particolar modo e non ci è stato possibile raggiungere l'area perché era una delle aree particolarmente colpita dagli scontri. Quindi in questo momento noi siamo comunque fermi per il semplice motivo che non solo per motivi di sicurezza il nostro personale non raggiunge questi ruoli, ma è anche difficile poi riuscire ad avere il materiale per le riparazioni. Si può fare tanto, però bisogna appunto che ci sia una tregua e che la tregua sia almeno di 48 ore. Noi sosteniamo l'appello delle Nazioni Unite perché ci possano essere almeno 48 ore di tregua, perché possa essere possibile un invio e una ricezione di aiuti umanitari che possa coprire i bisogni che sono venuti a creare negli ultime settimane in particolar modo.
Tra l'altro non dimentichiamo che Aleppo è sotto assedio da 3 anni.
Sì, è da 3 anni che è così, ogni tanto ci sono appunto queste impennate, per così dire, rispetto a quelle che sono le situazioni di sicurezza. Lavoravamo ad Aleppo già prima di questo conflitto e quindi il motivo per cui noi siamo ad Aleppo è perché avevamo personale di fiducia locale che viveva ad Aleppo e ha deciso di rimanere ad Aleppo, perché anche questo è importante sottolinearlo. Ci sono tante persone che potrebbero lasciare Aleppo ma decidono di rimanere nella loro città perché è lì che vogliono stare, è lì che vogliono cercare di aiutare ove possibile i propri concittadini, i propri amici, la propria famiglia. Continuiamo a stare lì finché sarà possibile, chiaramente, perché finché il nostro personale deciderà di rimanere, cercando, non appena la situazione e le condizioni di sicurezza ce lo permettono, di riuscire a continuare il nostro lavoro.
Parliamo dei bambini, sono milioni che non vanno a scuola da anni. Cosa riuscite a fare per loro?
Ricreare spazi educativi che possano permettere il ritorno a scuola, così come formare gli insegnanti rispetto a nuove problematiche che si stanno venendo a creare. Noi abbiamo insegnanti che hanno, come qualsiasi insegnante europeo, italiano, avuto una formazione rispetto alla didattica, rispetto a quello che è il contenuto dal punto di vista didattico dell'insegnamento, invece li trovano per affrontare bambini che hanno comunque sintomi da stress post-traumatico, che hanno difficoltà, e quindi cerchiamo di formare gli insegnanti nella cercare di aiutare per quanto possibile con un approccio il più possibile attento e con anche a pochi strumenti, perché appunto la situazione non permette a tanto di riuscire poi ad aiutare al meglio questi bambini che tornano a scuola e dove la scuola diventa anche veramente un momento di sfogo oltre che di apprendimento.
Quindi ci sono ancora scuole funzionanti?
Sì, fortunatamente ci sono ancora insegnanti che anche gratuitamente continuano a insegnare. Si cerca di riportare i bambini a scuola soprattutto per ricreargli una normalità, perché comunque la scuola gli permette di tornare ad essere bambini e di stare con altri bambini, con i coetanei e quindi avere un minimo di serenità, per quanto siano poi molto spesso bambini che sono vittime o stati vittime sia di traumi che se non fisici anche psicologici legati alla mancanza di familiari piuttosto che a case distrutte. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è il fatto che ci sono moltissimi bambini che stanno passando e si stanno spostando da un posto all'altro anche della città e del paese. Gli sfollati interni sono milioni e chiaramente le famiglie si spostano dove il conflitto è meno forte o comunque dove hanno la possibilità di avere qualche chance in più di ricevere o aiuti umanitari o comunque un sostegno di qualche tipo. Quindi sono bambini che stanno vagando di scuola in scuola, di situazione in situazione negli ultimi 3 anni.
Quali sono le condizioni degli sfollati siriani in Libano?
Il Libano in questo momento sta accogliendo il più alto numero di rifugiati siriani, stiamo parlando di quasi 1,5 milioni di persone su una popolazione che è Libano di poco più di 3 milioni. Il Libano sta cercando di far fronte, anche grazie ad aiuti internazionali, a questa ondata di persone, cercando in qualche maniera sia di sostenere i rifugiati che anche le comunità libanesi, che comunque molto spesso non erano sicuramente in situazioni sia economiche che di sviluppo massimo. Noi siamo da diversi anni nella valle della Bekaa, in particolar modo al confine con la Siria, e stiamo da anni cercando di dare una risposta a quelli che sono i bisogni delle persone che stanno arrivando, costruendo shelter, dando la possibilità anche in questo caso accesso all'acqua, così come in questo momento stiamo cercando anche di sostenere le comunità locali in quelle che sono delle nuove necessità nate dall'afflusso di tante persone, soprattutto nella gestione dei rifiuti, nella gestione dell'acqua, ma anche delle infrastrutture. Quindi noi come ONG internazionale, con gli aiuti della Commissione europea e del Ministero degli Affari Esteri italiano, siamo in Libano in questo momento per cercare di sostenere i rifugiati siriani e le comunità libanesi che li stanno accogliendo.
Il sito del GVC www.gvc-italia.org.